La cultura può essere uno stimolante, non un tranquillante, una necessità, non un diversivo.
Questa è la zona di interesse, una mappa solcata dai percorsi imprevedibili della settima arte.
Tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, ad Hollywood era tempo di cambiamenti. L'uscita del cantante di jazz nel 1927 aveva segnato l'avvento del sonoro nel cinema. Il New Deal aveva riportato ingenti capitali ad essere investiti nell'industria hollywoodiana dopo la grande crisi del 29. Lo studio system si afferma e attraverso lo star system il divismo diventa uno dei principali mezzi di promozione per l'industria. E il tutto è nelle mani di 5 grandi case di produzione, dette majors, che hanno struttura a concentrazione verticale e gestiscono grandi catene di sale, e 3 minors, prive o povere di sale. Nel 1931 Samuel Goldwyn, ai tempi produttore della United Artists, ha la geniale idea di portare a Hollywood una delle più importanti stiliste del periodo, Coco Chanel. L'idea è che Gloria Swanson debba vestire gli abiti della stilista francese non solo nel film Tonight or Never, ma anche nella vita quotidiana. E nonostante la grande accoglienza da parte di dive del calibro di Greta Garbo, l'amore tra Chanel e Hollywood non sboccerà mai. La stilista collaborerà ai costumi di altri 2 film di non troppo successo, prima di ritornare in Francia. Al suo ritorno in Francia, Chanel collaborò con alcuni dei più grandi registi francesi del periodo, da Jean Renoir in La regola del gioco a Marcel Carné, a cui suggerirà il vestiario di Michel Morgan nel film Il porto delle nebbie. Il rapporto tra la stilista e il cinema francese si interrompe durante la guerra, per poi ricomporsi sulla fine degli anni 50, con l'inizio di una nuova fase nel cinema francese, la Nouvelle Vague, la cui estetica si sposa perfettamente con la visione della moda come parte della vita reale di Chanel, vestendo attrici come Jeanne Moreau in L'ascensore per il patibolo e Delphine Seyrig in L'anno scorso a Marien Bad. Anche noi italiani abbiamo avuto la fortuna di vedere collaborare la celebre stilista con uno dei più grandi maestri del nostro cinema. Sì, perché nel 1962, come parte del film collettivo Boccaccio 70, Luchino Visconti dirige una Romy Schneider vestita a Chanel in un breve dramma da camera. La stilista ebbe una grande amicizia con Visconti, che durò per tutta la vita, oltre che il merito di aver presentato il giovane cineasta italiano a Renoir negli anni 30, con cui collaborerà dando poi il via alla sua carriera da regista. Fin dai suoi albori, il cinema ha dialogato con il costume, ma il momento di maggior confronto con la moda, quello che innesca processi di emulazione, cade proprio negli anni in cui la vita di Chanel e la storia del cinema trovano un punto di intersezione.
Abbiamo il piacere di ospitare qui alla zona di interesse Enrica Morini, storica della moda, insegna arte e moda all'Università Yulm di Milano, ha scritto saggi sul prêt-à-porter, sull'industria di confezione, sulla moda italiana degli anni 30, sulle mode di strada, sui rapporti fra arte e moda e sulla collaborazione fra moda e industria tessile. Ha curato molte mostre sulla moda durante la Prima Guerra Mondiale e sulla moda italiana degli anni 50. Storia della moda, dal XVIII al XXI secolo, è il titolo del volume che Enrica Morini ha pubblicato per Schiera e su cui noi abbiamo lavorato.
Lei scrive che è impossibile parlare del lavoro di Chanel senza parlare anche della sua biografia. Perché?
Credo perché Chanel ha sostanzialmente vestito se stessa. Lei ha, come dire, prendiamola dall'inizio, lei ha iniziato davvero a lavorare durante la Prima Guerra Mondiale.
Sì.
Quando ha iniziato, lei stessa apparteneva alla generazione delle donne che durante la Prima Guerra Mondiale hanno cambiato il loro modo di vestire. Vestendo se stessa ha vestito le altre perché capiva esattamente qual era il momento, lo sentiva addosso a lei qual era il momento, che cosa si chiedeva alle donne in quel momento e che cosa si poteva fare in una situazione così particolare durante una guerra che è vero che si combatteva al fronte, ma in cui le donne sono state coinvolte come retrovia, sì, sostanzialmente. E se guardate le foto che accompagnano la vita di Chanel, facilmente la si trova vestita con i vestiti che lei fa, come se li pensasse addosso a lei prima ancora che addosso alle altre. Chanel ha cambiato diversi modi nel corso della sua vita, però è cambiata anche lei negli stessi periodi. Per cui è vero che negli anni 60 non la vediamo più vestita come la vedevamo vestita negli anni 30, però il mondo era cambiato e il suo modo di fare i vestiti era cambiato. Ci sono stati momenti in cui probabilmente lei non ha capito cosa stava succedendo ed è come se si fosse fermata. Quando ha chiuso nel 39, ha chiuso certo perché stava scoppiando la guerra, era scoppiata la guerra, però altri hanno tenuto aperto, non era necessario chiudere. Ma probabilmente lei in quel momento non capiva più bene cosa stava succedendo, per cui ha pensato bene di chiudere il tutto e poi ha ripreso quando ha capito che c'era di nuovo uno spazio per le sue idee. Quindi se non si segue un po' la sua vita, è difficile capire tutti questi cambiamenti, è difficile capire perché nel 15-16 tira fuori il jersey e tira fuori delle gonne più corte, è difficile capire perché negli anni 20 le viene in mente un vestito nero che vada bene per tutte le occasioni o negli anni 60 le viene in mente un tailleur di tweed che sembrava con gli occhi di immediatamente prima fuori dal mondo rispetto a quello che era venuto fuori nel dopoguerra.
Poiret sosteneva che Chanel avesse inventato la povertà di lusso. Era un complimento e come dobbiamo interpretare questa espressione?
Chiaramente Poiret rappresentava il passato e Chanel rappresentava il futuro. E Poiret non riusciva a capire quello che stava succedendo in quel momento e non lo accettava. Se posso dire la mia, in molti casi, almeno per quello che abbiamo visto nei musei, i vestiti di Poiret erano più belli, ma erano antichi, come dire, erano di prima della prima guerra mondiale, come
tempo.
Idea. Erano troppo lussuosi, erano, anche se il taglio o la costruzione si era modernizzata, ma c'era un'idea ancora di donna che era precedente. Di fronte alle cose di Jersey, dal suo punto di vista banalissime, di Chanel, lui se ne esce con questa frase, e la frase è molto cattiva perché le dice che ha inventato la povertà ma di lusso, semplicemente le sta dicendo che fa dei vestiti per le cameriere sostanzialmente, sì, facendoli pagare come se fossero dei vestiti di altissima qualità. Ma in realtà il problema era che era cambiato il mondo, quindi le donne non volevano più gli ori come le odalische di Poiret, ma volevano vestirsi come le loro cameriere sostanzialmente. Volevano un vestito che gli permettesse di ballare il Charleston piuttosto che andare in giro, certo, per strada, andare in macchina, fare tutte quelle cose che si vedono negli anni 20. Magari non si vedono in Italia, in provincia, ma si vedono nelle riviste, si vedono nella parte più avanzata e più progressista del mondo occidentale.
L'idea di questa puntata ci è venuta scoprendo, diciamo, l'esperienza di Chanel a Hollywood. Dopo la crisi del 29, lei viene chiamata a Hollywood, pagata tantissimo, e diciamo che ha questa breve esperienza cinematografica che la segnerà molto anche, conoscerà un altro tipo di società e anche scoprirà qualcosa sulla moda. Come racconterebbe questo suo ingresso a Hollywood nel cinema?
Allora, piccola premessa, ne stavamo parlando prima. Quello che noi sappiamo della vita di Chanel, della storia di Chanel, è quello che ci hanno raccontato lei e gli altri. Allora, lei normalmente raccontava favole, invenzioni sulla sua vita. Era chiaro che, avendo avuto un'origine così complessa e essendosi trovata in un certo momento a contatto con un mondo di alto livello, anche molto elitario, non avesse voglia di raccontare dell'orfanotrofio, dei fratelli, di tutte queste cose. Dall'altra parte, quello che ci hanno raccontato quelli che l'hanno conosciuta, come dire, qualche giornalista, Paul Meurant, che aveva passato del tempo in Svizzera durante, diciamo, l'esilio dorato con lei, eccetera. Noi non abbiamo notizie di prima mano perché gli archivi Chanel sono a disposizione solo della Maison Chanel, nessuno ci ha mai potuto mettere le mani dentro. Allora, rispondere in modo certo a una domanda sul perché ha accettato di andare a Hollywood è difficile dirlo, bisognerebbe certo andare a vedere come andavano i conti della casa di moda in quel momento e capire se quel milione di dollari poteva essere la soluzione di tutti i mali. Certamente la moda francese è rimasta terrorizzata di fronte alla crisi del 29, nel senso che la sua clientela più importante era decisamente quella ricca americana. Tenete conto che con la crisi del 29 moltissimi dei grandi capitali sono crollati da un giorno all'altro, quindi le maison de couture parigine si sono trovate di fronte a dei clienti che fino al giorno prima spendevano e spandevano, il giorno dopo non c'erano più, e quindi certo si è cercato di inventare delle cose varie e anche pittoresche in alcuni casi. Secondo me le chiavi dell'andata a Hollywood sono due: una, i soldi. Chiaramente le viene offerta una cifra che le consente di non avere problemi di fronte a quello che sta succedendo e che potrebbe succedere, perché potrebbe trascinare.
Infatti qui è successo.
Assolutamente tutto. In realtà non è successo, perché quello che le crisi non eliminano la ricchezza. Come dire, fanno diventare i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Sì. Quindi l'alta moda, l'haute couture parigina, si è trovata degli altri clienti ancora più ricchi di quelli che aveva negli anni 20. Non erano gli stessi, ma, come dire, ha potuto andare avanti tranquillamente. Non aveva una clientela di ceto medio-basso, aveva una clientela altissima. Sì, poi certo ci sono stati altri problemi. Secondo me l'altra cosa, ad un certo punto, lei, forse a Paul Meurin, dice una cosa che mi era rimasta in mente: se io faccio una sfilata la vedono 100 persone, se io faccio i costumi per un film li vede il mondo intero. E quello lì secondo me è stata l'altra chiave. Anche il teatro, però tenete conto che nel teatro lei aveva fatto dei veri e propri costumi, certo, fino in quel momento per Cocteau, per Diaghilev, però il pubblico che va a teatro era il pubblico che serviva i ballet russe o il teatro di avanguardia di Cocteau. Un film di Hollywood andava nel mondo. Se ci pensate, nel racconto della vita professionale di Armani, ad un certo punto c'è American Gigolo. Cioè, tutti passano attraverso quella cosa. Che cosa è successo? Come dire, una sera al cinema tutti hanno visto che cosa faceva Armani. E lei ha la percezione di quelli. Tutti quelli che vanno a vedere il film, e tenete conto che in America in quel momento la gente andava davvero al cinema, non è come noi adesso. Non a caso le riviste parlano tutte dei suoi vestiti.
Tra l'altro, leggendo il suo libro, ero rimasto sorpreso di come un costumista debba anticipare le mode di un anno e mezzo, due, perché il tempo di produzione medio di un film hollywoodiano era quello, no?
E poi sembrerebbe quasi che Chanel avesse fatto male i calcoli nel suo ingresso nel cinema attraverso la porta di Hollywood, perché sembra quasi che la sua idea di femminilità, di eleganza, si fosse scontrata con quella invece più spettacolare, fin troppo seducente del mondo hollywoodiano. Poi infatti al suo rientro in Francia, quando collabora ai costumi di due film in particolare, Il porto delle nebbie di Marcel Carnet e La regola del gioco di Jean Renoir, in cui, prendiamo quest'ultimo ad esempio, c'è un personaggio femminile che dice esattamente queste parole: la menzogna è un abito troppo pesante da portare per me. Si pensa subito alla vita di Chanel fatta di ingressi in ambienti che non l'appartenevano, di continui travestimenti, di continue menzogne. E questo film è un grandissimo elogio della menzogna in tutti i suoi intrallazzi e incroci amorosi che prendono parte alla danza euforica del che precede la Seconda Guerra Mondiale.
Secondo me sono due storie differenti, ci vado molto piano perché non, certo, non è il mio campo. Negli Stati Uniti siamo negli anni dopo la crisi, c'è bisogno di essere rassicuranti, di trasformare, utilizzare il cinema come uno strumento per intrattenere una popolazione che si sta che è spaventata di quello che sta succedendo. Secondo me quello con Chanel è stato un tentativo, un approccio anche da parte della Major, perché l'idea era vestiamo le dive come alla moda francese sostanzialmente, certo. E quindi facciamo entrare l'haute couture e la moda francese nel cinema. In realtà, se ci pensate, quello che succede in quel momento è l'arrivo dei costumisti a Hollywood, che sono molto più bravi a fare quello che stavate dicendo voi, a fare degli abiti che quando escono sono alla moda, ma sono stati inventati 2 anni prima. Adrian è molto più bravo in quello, perché riesce a fare delle cose che sono assolutamente spettacolari, per cui si vede Gloria Swanson con questo abito fantastico e si corre al grande magazzino a comprare qualcosa che ci somiglia, o addirittura ci sono le vendite dei capi da film, come adesso c'è i negozi della Disney che vendono, sì, il vestito di Biancaneve. Il basco di Greta Garbo o di Marlene Dietrich buca, e ne vendono credo a miliardi negli Stati Uniti. Il sarto o sarta di alta moda forse non è così bravo a fare quello, perché ha soprattutto la sua idea di moda di seguire. Lui o lei stanno pensando ad abiti veri per persone vere. Dall'altra parte invece no, Adrian ha il coraggio di pensare, o Benton, hanno il coraggio di pensare a un'altra cosa, e vincono loro evidentemente. Certo. Allora, sulla menzogna, finzione, nel caso di Chanel è un discorso che avrebbe bisogno di uno psicanalista, cioè è chiaro che lei mescola costantemente elementi veri con narrazioni che si fa o che fa. Non è l'unica, se leggete l'autobiografia di Misi Assert è terrificante da questo punto di vista. Misi Assert era sostanzialmente dentro al vagone dove è stato firmato il trattato di pace con la Germania, era sotto il tavolo dove è scoppiata la bomba, cioè è incredibile.
Anche se qualche legame col nazismo, non so se
no, ma al di là del nazismo, proprio lei racconta come se lei fosse stata in prima persona in tutti i posti che avete sentito nominare nel libro di storia contemporanea dell'ultimo anno del vostro liceo. Non è cosa. Quindi questa enfatizzazione di cose ambigue, del limite fra il vero e il falso, in Chanel probabilmente ci sta. E ci stanno anche, al di là della sua infanzia e dei suoi esordi un po' tanto complessi e un po' tanto ambigui, probabilmente ci stanno anche cose successive, questo incrociare personaggi della altissima aristocrazia internazionale e con cui probabilmente non era facilissimo tenere un rapporto alla pari. È vero che il Granduca Dimitri e il Duca di Westminster probabilmente le giravano per caso in mutande, però continuavano a provenire da quel mondo. Fino a che punto, quel mondo l'accettava o lei aveva rapporti con quel mondo? Con il Granduca Dimitri c'era meno problema, perché tanto erano scappati dalla Russia e quindi dipendevano da lei sostanzialmente. E con l'Inghilterra no, non era così facile. Anche la storia successiva con i RIB. È vero che Chanel, se vogliamo utilizzare delle categorie che ci sono più vicine adesso, era certamente un personaggio di destra, era certamente reazionaria. Però i RIB lo era veramente tanto. E quindi probabilmente non faceva neanche tanto gioco con una clientela di signore che si vestivano di alta moda presentarsi in questa maniera. Quindi lei mescola sempre le cose e ci sta nel discorso di Renoir. Nulla è esattamente come lo stiamo dicendo, e io non c'ero e voi ancora meno di me, ma nel momento in cui si avvicina la Seconda Guerra Mondiale, forse tutti cercano di mettersi le mani sugli occhi e cercare di non vedere quello che sta succedendo.
Tra l'altro è interessante perché poi nel 62 Luchino Visconti chiama Chanel per realizzare i costumi di Roy Schneider, che avrebbe recitato nel Il Lavoro, un episodio del film collettivo Boccaccio 70. È appunto molto interessante come Luchino Visconti presenti la protagonista, cioè con un piano sequenza che entra nell'appartamento, arriva fino alla camera da letto. Sul letto però non troviamo Roy Schneider, ma troviamo tre gattini. Lo sguardo si abbassa e c'è lei sdraiata per terra con questo tailleur Chanel come simbolo di pura sensualità. Ecco, com'è possibile che un vestito del genere vada ancora di moda negli anni 60, quando il new look e Dior stavano spaziando su tutte altre tematiche e stili?
Credo che non ci avrebbe scommesso nessuno, e però è andata così. Dior ha rappresentato in modo perfetto la voglia di uscire dalla guerra. Tenete conto che la Seconda Guerra Mondiale interessa le città, interessa la gente, ed è una guerra lunga, come dire, che produce morte ma anche miseria, fatica, mancanza di tutto sostanzialmente, di freddo, di tutta una serie di cose. Quindi quando Dior arriva nel 47 con questa cosa, che addirittura si chiama corolla, quindi l'idea di un fiore, con tanta stoffa di seta, se c'è, se no anche di qualcos'altro, perché non ce n'era poca di stoffa in quel momento, che sa un po' di Ottocento, sa un po' di crinoline, di cose, con, come dire, questi vestiti ricamati, queste cose, è davvero, lasciamo da parte, lasciamo indietro quello che è successo e andiamo avanti. Come dire, il futuro è luminoso. È la logica della ricostruzione anche in Italia. Se trovate gli articoli, certamente è stata faticosa, però si guardava lontano, era al futuro l'obiettivo. E quindi al futuro si va vestiti in un'altra maniera, non con le scarpe con la suola di legno o di sughero, si va con le calze trasparenti, quelle che portano gli americani, che sono di nylon, si va con le grandi gonne con sotto e cosa. E Chanel è definitiva, ad un certo punto si accorge che le donne non hanno più bisogno di quella roba lì. Quando questo concetto è stato introiettato e superato, si può pensare a qualcos'altro. Allora ci possono essere quelle che vogliono continuare a fare le bamboline e quindi si mettono la guépière, la gonna grande, eccetera, il vestito di Cenerentola sostanzialmente. Pensate a quanti film con Cenerentola ci sono agli inizi degli anni 50. Cenerentola, come dire, riraccontata. E lei arriva dicendo: in realtà le donne vogliono camminare, lavorare, fare qualcos'altro.
Insiste,
e quindi
insiste
su questa cosa degli anni 20. Infatti, la prima reazione. I giornalisti vanno tutti alla prima sfilata, tanto è vero che non riescono ad entrare tutti. Vengono via assolutamente delusi. Dice: ma questa qui ha riproposto quello che faceva 20 anni fa, e noi siamo vestiti in una maniera completamente diversa. È impossibile che questa cosa funzioni. E scatta nel giro di poco tempo. Il mercato americano risponde positivamente a questa cosa. Il tailleur non c'è subito, non è quel tailleur, ma ce ne sono altri molto più simili a quelli degli anni 20, che però funzionano in seconda battuta. Appena le donne si rendono conto che c'è un'altra ipotesi di moda, sono le prime le americane evidentemente, ci si buttano, e nel giro di pochissimo tempo questa cosa funziona. E lei si mette a lavorare su questo vestito che è, io, la mia percezione avendone in mano, è un oggetto di design. Non è un vestito di moda. Cioè lei per 10 anni continua a fare la stessa cosa. Poi gli altri hanno esagerato un po' continuando a fare la stessa cosa, ma lei continua a lavorare intorno alla stessa cosa per fare, secondo me, questo vestito che doveva essere come il guscio perfetto di una persona che nella vita faceva tante cose. È un vestito che va bene, che è elegante, ma nello stesso tempo può essere usato per il lavoro, che può essere usato per andare semplicemente a passeggio, ma anche per una cena, che può servire per tutta una serie di cose diverse. E lei lo lavorava come se, come dire, il corpo che c'era dentro potesse muoversi in maniera perfetta. Non lo cambia più. Sì, ci infila dentro delle cose, ma l'ho fatto prima, il parallelo, e lo rifaccio adesso, è il discorso che fa ancora Armani. Cioè io in un certo momento ho inventato un modo di vestire che, mutato, fatto le dovute differenze, funziona ancora, perché è un modo di vestire, non è un vestito alla moda che fra 6 mesi deve cambiare.
Bello, molto bello.
Siamo sul finale, anzi siamo al prefinale. E io e Leonardo abbiamo visto questo film del 2017 di Paul Thomas Anderson, che consigliamo ai nostri ascoltatori e che si intitola Il filo nascosto, con un grandissimo Daniel Day-Lewis. A me è piaciuto tanti, però non è su se il film è bello o no, è per ragionare su un fatto che ci ha colpito.
Sì.
E cioè, il film vede al centro questo stilista fittizio chiamato Woodcock, che ha grande successo nell'Inghilterra degli anni 50 e che veste anche la corona inglese. E viene proposto questo modello di stilista maschio, narcisista, che impone la sua visione, che crede di rimanere sempre uguale, a fare sempre le stesse cose, ma che poi si circonda di donne che in un modo o nell'altro lo cambiano. Una è la sorella che lo affianca, che a un certo punto prende il sopravvento anche sulla linea stilistica della Maison, e l'altra è la moglie, che si avvicina sempre di più anche alla parte creativa del suo lavoro.
Domanda su Chanel. Ci sono delle informazioni che abbiamo sul suo rapporto con i dipendenti e che tipo di donna leader era lei nella sua Maison?
Ce ne sono indirette. Una lavorante che credo va a lavorare da Vionnet e scopre che è tutto molto più comodo, che è tutto costruito molto più per le persone che lavorano. E Chanel evidentemente, come ho detto prima, nonostante o forse proprio per le sue origini, non ha una visione attenta nei confronti delle persone che lavorano per lei o che hanno dei redditi, delle condizioni sociali, non dico come le sue che erano terribili, ma abbastanza vicine. Tenete conto di come si muove durante lo sciopero del 36-37. Lo sciopero viene sostanzialmente fatto in tutte le case di moda, più per solidarietà in alcuni casi nei confronti delle altre che per richieste dirette. Da lei sono richieste dirette. E lei si mette contro, fa una guerra nei confronti delle sue operaie che fanno sciopero, fino a punirle nel 39 in questa cosa. Tenete conto che Schiaparelli, che deve scappare, allo scoppio della guerra Schiaparelli è negli Stati Uniti, torna con un viaggio avventurosissimo, arriva a Parigi, non chiude l'atelier, lo lascia in mano alle sue lavoranti, ma non lo chiude dicendo io non posso licenziare la gente in questo momento. La gente ha bisogno di lavorare, soprattutto adesso che c'è la guerra. Chanel nel 39 chiude tutto da un giorno all'altro, essendo scoppiata la guerra. Certo. Nessuno può dire niente, però è chiaro che non le interessa di quello che sta per succedere a quelli che lavorano con lei.
Beh, abbiamo appreso che non le è piaciuto il filo nascosto, perché può sembrare noio. Allora, le chiediamo a lei un consiglio di cinema. C'è stato in questi mesi, in questi anni, un film in cui lei ha trovato un bel connubio interessante fra cinema, costume, o dei film che comunque lei consiglierebbe, così, per imboccare questo?
Allora, la prima cosa che mi viene d'amblè è un docufilm,
okay,
dedicato a Valentino, che non è così diverso dagli altri che vengono fatti, ma Valentino è un attore straordinario. Per cui fra tutti quelli che sono stati fatti, se posso dire la mia, quasi uno più brutto dell'altro, quello lì credo che si intitolasse L'imperatore della moda o qualcosa di questo genere. Valentino e Giammetti sono bravissimi, sono dei grandi attori loro. Allora, un film che mi ha affascinato dal punto di vista dei costumi era Barry Lyndon.
Ah, sfonda una porta aperta.
Credo di averlo visto 4 milioni di volte e fatto vedere ai miei studenti altrettante, perché è veramente... perché poi è di tanto tempo fa, quando ancora non si vedeva questa attenzione. Un altro è Les Liaisons Dangereuses, quello con... Glenn Close. E Michelle Pfeiffer. Yeah. Quello è curatissimo, è rigoroso dal punto di vista dei costumi.
Bene, io direi che possiamo concludere qui, dopo aver menzionato Kubrick.
Grazie mille. Sia i big, sia le chicche un po' più nascoste, quindi grazie.
Grazie, professore.
Grazie a voi. Grazie a voi e spero di essere stata utile alla vostra radio.
Grazie.
Grazie.
Gabrielle Chanel morì il 10 gennaio 1971 al Ritz. A 88 anni doveva pur succederle, ma nel solo giorno possibile, una domenica.
Perché il resto della settimana lei lavorava e morire sul lavoro nel riflesso infinito degli specchi avrebbe fatto teatro, cattivo teatro. Ci mise tutta la discrezione possibile.
Un podcast di Radio Yulma.
Ideato e scritto da Emanuele Aria e Leonardo Zigliani.
Con la collaborazione di Marco Zenti.
E le musiche originali di Paolo Trabucchi.
Questa è la zona d'interesse.